Giunta, l'ufficio di presidenza con funzione di commissione consigliare in seduta congiunta con la terza commissione consigliare permanente ambiente, verde e benessere animale. Allora, all'ordine del giorno sarà l'espressione di parere alla costituzione delle comunità energetica rinnovabile della città di Cremona ai sensi del decreto legislativo numero 199 del 2021 in attuazione della direttiva comunitaria 2018-2001 sulla promozione e condivisione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Allora, do lettura delle presenze, facciamo l'appello. Allora, Roberto Poli è assente, per l'ufficio di presidenza sono io a sostituirlo come vice capogruppo. Riccardo Merli, Andrea Segalini, Rosita Antonella Viola, Marco Olzi, Portesani assente giustificato, Jane Alquati, Andrea Carassai assente giustificato, Maria Vittoria Ceraso e Paola Tacchini. Commissari Eleonora Sessa, che sta arrivando, io, Barcellari Fabiola, Vittoria Costanza Loffi, Riccardo Merli, Maria Luisa D'Ambrosio, Lapo Pasquetti, Chiara Cappelletti, Fedeli assenti giustificato, Alessandro Portesani giustificato, Gina Alquati, Andrea Carassai assente giustificato, Maria Vittoria Ceraso e Paola Tacchini. Allora, do subito la parola al sindaco e iniziamo la commissione.
Allora, l'obiettivo di oggi, l'espressione di voto di oggi riguarda dare concretezza attraverso il voto del Consiglio a un percorso di adesione alla comunità energetica promossa dalla Diocesi. Non è da parte della Diocesi un percorso nuovo, perché nel corso di questi anni, credo ormai da 3 anni, la Diocesi ha assunto una funzione, a mio avviso, estremamente importante, 2 funzioni importanti. La prima è quella di sensibilizzare le comunità territoriali rispetto al tema dell'energia e di processi innovativi come quello delle CER. La seconda, a mio avviso, altrettanto importante, è quella di assumere un ruolo di aggregatore di territori e di piccoli comuni, proprio in relazione a questa funzione che di fatto mette insieme due aspetti, mette insieme l'aspetto strategico, territoriale, ma anche globale della lotta e del contrasto ai cambiamenti climatici, ma nello stesso tempo anche mette insieme un'attenzione di carattere sociale, perché il tema delle CER è un tema ambivalente, che coniuga rispetto magari ad altre forme di energie rinnovabili, coniuga due aspetti: l'aspetto dell'innovazione, ma nello stesso tempo anche quelle pratiche comunitarie che proprio attraverso questi processi di innovazione devono essere rinsaldati, e farlo dentro i contesti comunitari delle piccole realtà territoriali credo che sia un atto estremamente importante, anche perché siamo in una fase nella quale difficilmente ci sono istituzioni locali capaci di, dal punto di vista istituzionale, aggregare queste realtà. E mancava Cremona, mancava la dimensione della città che, come ben sapete, si sta muovendo sulla partita energetica, e credo che sia stato estremamente importante l'attivazione da parte della diocesi come soggetto di collante, no? fra diverse realtà. Quindi c'è stata una richiesta nei confronti dell'istituzione, dell'ente che noi oggi rappresentiamo, del comune di Cremona, ma ci sono anche altri tasselli altrettanto importanti che riguardano poi i mondi vitali della città, in modo particolare. Vabbè, dopo la diocesi, anche il terzo settore con le sue rappresentanze, il mondo dell'università e poi e poi si proseguirà, no, in una contaminazione che però ovviamente deve essere declinata attraverso strutture di governance capaci poi di farla, di renderle operanti. Le CER, come ben sapete, favoriscono la produzione di energia pulita, riducono le emissioni di CO2. Sappiamo che questo aspetto è importante in un contesto come il nostro, soprattutto quello della pianura padana. Le CER garantiscono e promuovono di fatto la collaborazione della comunità, dei cittadini o anche delle rappresentanze dei cittadini, quindi mettere insieme parrocchie, enti del terzo settore, enti locali, significa su questi temi rafforzare il ruolo del tessuto sociale, no? Per quanto riguarda il comune di Cremona, noi ovviamente abbiamo aderito, vogliamo aderire, credo che sia importante anche dentro quel percorso di definizione che andremo a fare all'interno del piano energetico cittadino, e quindi questo sarà un tassello importante. Ci saranno comunque ulteriori elementi di sviluppo, perché questo territorio deve in qualche modo essere accogliente rispetto a tutta la partita relativa alle aree per i pannelli, e quindi ci deve essere anche da questo punto di vista un'assunzione di responsabilità anche nostra rispetto all'individuazione di aree pubbliche, soprattutto aree dismesse, che potrebbero svolgere questa funzione. Questo è un tema latere, però credo che in relazione a questo aspetto c'è un tema pianificatorio che noi stiamo ponendo anche agli enti sovraordinati, perché questo aspetto deve essere un aspetto gestito e governato soprattutto dai comuni, no? Il tema pianificatorio rispetto alla collocazione di queste aree. Però ecco, oggi presenti ci sono l'ingegner Dasti, che diciamo così è colui che ha accompagnato dal punto di vista tecnico e non solo tecnico questo percorso, sia qui in città sia negli altri territori. C'è la presenza del dottor Gozzetti, che svolge, diciamo così, la funzione tecnica di declinazione di questo percorso nell'ambito del processo del comune di Cremona. Quindi io lascerei la parola all'ingegner Dasti, e dopo, se ci sono delle domande, delle esigenze di chiarimento, credo che sia questo il modo migliore per operare. Grazie.
Buonasera a tutti. Io ringrazio il sindaco per l'invito, ringrazio tutti voi per la partecipazione. A me è un po' il compito, come coordinatore di questo progetto a nome della Diocesi di Cremona, di illustrarvi, insomma, sinteticamente gli elementi essenziali. Poi lasciamo spazio, io sono qui disponibile anche a eventuali domande, chiarimenti, approfondimenti specifici. E come già diceva il sindaco, questa è un'iniziativa che si colloca all'interno di un processo avviato all'indomani dell'approvazione del decreto legislativo 199, che è, ahimè, del novembre del 2021, ma che ha avuto un po' una gestazione complessa, perché solo i decreti attuativi di quel provvedimento sono arrivati 2 anni dopo. Quindi noi eravamo partiti sostanzialmente con un processo finalizzato alla costituzione di comunità energetiche sul territorio diocesano, che ricordo è anche un po' più grande del territorio provinciale, però ovviamente poi abbiamo dovuto attendere ovviamente la pubblicazione dei decreti attuativi, che sono arrivati solo a inizio del 2024. Poi nel frattempo sono arrivati tutta una serie di pronunciamenti, ricordo che anche l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, è uscito con un proprio vademecum nell'aprile del 24. Anche la Conferenza Episcopale Italiana è uscita con un vademecum per dare delle indicazioni, insomma, a tutte le diocesi d'Italia. E ricordo anche che la questione è stata sciolta anche da un punto di vista fiscale con un pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate del luglio del 24. Quindi è un processo che ha avuto, insomma, un parto abbastanza complesso. Noi però, una volta che il quadro normativo regolatorio si è definito, con il secondo semestre del 2024 abbiamo avviato formalmente la costituzione delle prime 6 comunità energetiche rinnovabili sul territorio provinciale. A partire dall'alto, quindi Caravaggio lo dico perché è diocesi di Cremona, ancorché provincia di Bergamo, Caravaggio per via Soresina, Castelverde, Sospiro, poi siamo a Gussola, fino all'estremo verso il Mantovano, quindi una comunità energetica che prende tutto il Casalasco e il Viadanese messo insieme. Quindi abbiamo già costituito 6 comunità energetiche, tutte con lo stesso modello organizzativo, tutte nella forma giuridica della fondazione di partecipazione. Io do un po' per scontato la normativa sulle comunità energetiche, però sono disponibile eventualmente ad approfondire, quindi proseguo nel dire che dopo questa esperienza, tutte queste CER sono state costituite formalmente a fine del 2024, dopo i primi mesi del 2025, che sono stati i mesi in cui abbiamo fatto la ricerca di una società di service che potesse assistere queste comunità, e dal punto di vista tecnico e da un punto di vista amministrativo, perché la questione è un po' complessa, perché c'è una condivisione di energia e ora per ora va conturata l'energia che viene prodotta e messa in rete, l'energia che viene consumata da tutti i membri di una comunità energetica, l'energia che nel frattempo viene condivisa, e poi anche tutto il calcolo degli incentivi che sulla stessa arrivano dallo Stato italiano e una volta riconosciuti durano per 20 anni. Quindi c'è anche una complessità di natura tecnica, e quindi noi abbiamo già individuato un partner dopo uno scouting molto complesso sulle più grandi società al nord Italia, e quindi abbiamo individuato, e più anche il regolamento, che è stato anch'esso impegnativo, perché il regolamento declina poi concretamente non solo ciò che dice la norma in ordine delle comunità energetiche, ma anche poi la volontà dei soci fondatori. Dopo l'esperienza quindi di queste 6 comunità energetiche, che sono già tutte operative, non so se avete già sentito, ma comunque sono già operative, hanno già raccolto diverse adesioni, ci sono già alcuni impianti registrati in queste comunità, mancava sostanzialmente nella realtà nostra la città di Cremona, che onestamente abbiamo lasciato un po' per ultimo perché, ricordo, voi avete avuto un passaggio amministrativo l'anno scorso, quindi era corretto attendere quel passaggio amministrativo e riprendere, quindi alla luce dell'esito elettorale, poi riprendere i contatti. E devo ringraziare il vostro comune perché fin dall'inizio ho trovato grande disponibilità. Vi dicevo che quello che vi proponiamo è sostanzialmente lo stesso modello organizzativo delle 6 CER già esistenti sul territorio, che vedono come soggetti fondatori di questa fondazione di partecipazione solo enti che rappresentano interessi collettivi, gli interessi comuni, non interessi privati. È stata una scelta di fondo voluta, e questi soggetti, attenzione, mettono insieme il pubblico col privato, ovviamente nel rispetto della legge, perché sappiamo che poi soprattutto la pubblica amministrazione deve attenersi all'ordinamento statale e poi anche alla legge Madia in taluni casi, e quindi ovviamente abbiamo tenuto conto di tutto questo, l'abbiamo già fatto con 27 comuni, quindi abbiamo già avuto un'esperienza maturata sul campo. I soci fondatori, adesso vi dirò anche quelli che sono della città di Cremona, i soci fondatori sono enti che rappresentano interessi collettivi. E chi in una realtà territoriale, immaginate, noi siamo partiti con le realtà più piccole, adesso arriviamo alla città, chi in una realtà territoriale rappresenta l'interesse collettivo? Se ci pensiamo, la pubblica amministrazione, cioè il comune per eccellenza, perché è la casa dei cittadini, è l'istituzione dei cittadini. Poi abbiamo altri enti che rappresentano comunque degli interessi. Tra questi ci sono gli enti religiosi, le parrocchie, perché al di là poi della partecipazione alla frequenza, insomma, delle attività pastorali o liturgiche, però è comunque storicamente riconosciuto come un ente di un territorio, che identifica un territorio. E poi devo anche ricordare che la Chiesa ormai da alcuni secoli ha una dottrina sociale della Chiesa e ha una sensibilità sui temi sociali che giustamente esercita. L'altro terzo grande filone che noi abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere fin dall'inizio è tutto il mondo del terzo settore, perché anche loro rappresentano gli interessi comuni. Noi ad esempio abbiamo tutte le case di riposo, io le chiamo ancora case di riposo, ahimè, RSA, dovrei dire. Abbiamo tutte le RSA della provincia che sono soci fondatori delle nostre CER, ma abbiamo anche cooperative sociali, cooperative di inserimento di lavoro, abbiamo delle associazioni. Quindi anche il mondo del terzo settore l'abbiamo coinvolto. Ecco, questo sono sostanzialmente pubblico e privato, privato sociale ovviamente, privato no profit, che liberamente hanno deciso di mettersi insieme e di condividere questo progetto promosso dalla diocesi, che abbiamo anche un po' un ruolo super partes di terzietà, ecco, in questo. A Cremona, quindi, sullo stesso modello noi abbiamo fatto la proposta e al momento abbiamo la disponibilità, stanno tanti, hanno già deliberato, qualcuno come voi stanno deliberando proprio in questi giorni, abbiamo raccolto la disponibilità di 17 enti che si propongono di costituire come soci fondatori la fondazione, che si chiamerà Fondazione CER Città di Cremona ETS. Poi spiego anche il termine ETS. E abbiamo la disponibilità, ovvio, la vostra, sempre che, ecco, giovedì prossimo il Consiglio Comunale, ecco, delibererà la Costituzione, e assieme a voi la vostra azienda speciale, la vostra azienda strumentale, azienda speciale comunale per i servizi alla persona, Cremona Solidale, che anch'essa ha già deliberato l'adesione a questo progetto. Poi abbiamo, e qui è importante, due realtà universitarie che hanno la presenza con dei campus specifici sulla città. E mi riferisco all'Università Cattolica del Sacro Cuore, col campus, e il Politecnico di Milano. Quindi abbiamo due realtà universitarie che aderiscono come soci fondatori. Poi abbiamo sei enti religiosi, sei parrocchie della città. La parrocchia di Sant'Agata, la parrocchia di San Clemente e Imerio, Sant'Imerio, la parrocchia di Cristo Re, la parrocchia del Cambonino, la parrocchia San Michele e la parrocchia di Sant'Abbondio. Infine avremo sette enti del terzo settore: il Consorzio Solco Cremona, CSV Lombardia Sud ETS, la Cooperativa per dei Servizi per l'Accoglienza ONLUS, la Casa dell'Accoglienza per capirci, Fondazione La Pace ONLUS, ANFAS Cremona, ARCI Cremona, Acli Service Cremona. Quindi di fatto abbiamo 17 fondatori che danno vita a questa iniziativa. È un'iniziativa che, una volta costituita, noi abbiamo già individuato col notaio la data per la costituzione, che faremo qui, e ringrazio il sindaco della disponibilità, la faremo qui perché noi riteniamo che questa è la casa dei cittadini di Cremona. Quindi l'abbiamo fatto anche in altri casi, sempre in comune. Quindi qui faremo l'atto costitutivo, che è programmato per venerdì 12 dicembre nel pomeriggio. Quindi si darà formalmente vita a questa comunità energetica rinnovabile, ovviamente con l'atto costitutivo davanti al notaio. E vi dicevo, ecco, questi sono i soci fondatori. Ma una volta costituita, ovviamente questa poi si allarga immediatamente a tutti quei soggetti che la legge dello Stato italiano prevede, perché è molto aperta. La legge ha esteso la platea di potenziali soci, ovviamente saranno soci ordinari, e che vanno dal privato cittadino, quindi immaginate le famiglie, fino alle PMI, cioè al mondo delle imprese, purché PMI. La grande impresa per legge non può aderire. E in mezzo ci sono tutti gli enti pubblici, gli enti del terzo settore, gli enti religiosi. Ecco. Quindi l'obiettivo è, una volta costituite, quindi diciamo con l'inizio dell'anno, visto che saremo già anche operativi, poi una volta che iscriveremo la fondazione al RUNS degli enti del terzo settore, ovviamente si aprirà all'adesione di tutti questi soggetti. Proprio perché vorremmo, in virtù di questa natura molto istituzionale, ecco, vorremmo che venisse percepita anche dalla cittadinanza come la CER della città di Cremona. Ovviamente il legislatore lascia aperto la possibilità che anche dei privati cittadini o delle imprese possano costituire una loro CER, quindi la legge lo consente. La nostra è quella istituzionale, se mi posso permettere, proprio perché, come avete visto, i fondatori sono enti che rappresentano un interesse collettivo della città. Chiudo sostanzialmente segnalando quali sono i benefici di una comunità energetica, quali sono i vantaggi di una comunità energetica per chi aderisce e per anche il territorio che ospita questa comunità energetica. La legge dello Stato italiano individua tre benefici, tre finalità. Una finalità di tipo ambientale, una finalità di tipo sociale e una finalità di tipo economica. Quella ambientale è più facile da intuire, perché tutta l'energia che viene prodotta e che consente alla condivisione dell'energia all'interno della comunità energetica è da fonte rinnovabile. Poi siamo a Cremona, ovviamente, quindi la tecnologia oggi più abilitante è il fotovoltaico, perché l'impianto fotovoltaico lo possiamo mettere sul tetto di una casa, sul tetto di una scuola, anche su aree pertinenziali o anche su terreni. La legge lo consente se all'interno di una comunità energetica rinnovabile. Anche il legislatore ha creato un favor per le CER. Però, ecco, ripeto, da noi la tecnologia principale è il fotovoltaico. Non abbiamo eolico, non abbiamo vento, l'idroelettrico, è difficile che nella città di Cremona abbiamo l'idroelettrico, quindi di fatto sarà il fotovoltaico la fonte rinnovabile che verrà sostanzialmente installata nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili. Quindi il beneficio ambientale è facile da intuire. Gli altri due elementi sono fondamentali. In particolare, parto da quello economico e poi faccio l'ultima considerazione sull'aspetto sociale, che vi ha accennato anche il sindaco. Il beneficio economico sta nel fatto che il legislatore ha introdotto questa novità, è un istituto nuovo, io capisco che non è facile anche da intuire, perché noi siamo tutti abituati a essere produttori e consumatori, chi ha l'impannello sul tetto di casa propria produce e consuma direttamente. E siamo un po' tutti abituati, anche l'imprenditore è abituato a fare tutto un po' in casa. Ecco, invece il legislatore introduce, mutuando un po' gli esempi in altri paesi europei, introduce questo concetto nuovo. Si può condividere l'energia anche tra produttori e consumatori che sono giuridicamente diversi e anche situati in territorio diverso, purché all'interno di un perimetro che si chiama cabina primaria. Ricordo che Cremona ha due cabine primarie, è un po' una mela tagliata a due, la parte ovest, la parte est ha una cabina primaria che poi fisicamente è la stazione che c'è in via Persico e la parte ovest ha un'altra cabina primaria che fisicamente è la stazione che sta su via Castellonese. La città è divisa su due cabine primarie, quindi il legislatore stabilisce che all'interno delle cabine primarie quegli utenti consumatori e gli utenti produttori che decidono di associarsi liberamente in una comunità energetica possono condividere virtualmente questa energia. Non devono fare nulla, non devono fare investimenti infrastrutturali. La rete quella è, si imbassa in media tensione e rimane quella, che qui tra l'altro a Cremona è gestita da LD Reti come gestore di rete. Quindi rimane quella che è. Però virtualmente si può condividere l'energia e che è il valore minimo ora per ora tra quella che immetto in rete e quella che prelevo. E sull'energia condivisa il legislatore italiano ha deciso di allocare degli incentivi che una volta allocati durano per 20 anni consecutivi. E allora voi capite che è un'opportunità. Il beneficiario di questi incentivi è la comunità energetica rinnovabile, è il soggetto giuridico autonomo di comunità energetica, non è il singolo socio, non è il singolo produttore, il singolo consumatore, è la comunità energetica rinnovabile. Cosa se ne fa poi questa comunità di questi soldi? Secondo le regole che ci siamo dati, poi stabilite nel regolamento, fatto salvo una quota che noi la ridurremo il più possibile a un massimo del 20% di costi di gestione della fondazione, tutto il resto viene distribuito. Come, io adesso non so se è stato distribuito del materiale, come in questo modo, quella disponibile, il 30% ha un fondo di solidarietà per sostenere progetti sociali della città di Cremona. Il 70% del disponibile rimanente va a favore dei soci. Di questo un po' di più il socio produttore che fa l'investimento, il 60% del 70% va al produttore, il 40% del 70% va al consumatore, che non fa nessun investimento, ma che in virtù del fatto di mettere disponibili i suoi consumi virtualmente in questa comunità energetica ha un diritto a un beneficio. Quindi sostanzialmente il meccanismo è questo. Questa comunità nasce per intercettare, secondo le disposizioni di legge, questa grande opportunità, questa incentivazione di natura pubblica, a favore del territorio, distinto tra una fetta per il sociale e una fetta per i soci. Questo è sostanzialmente un po' che è il tratto distintivo, e quindi mi collego quindi anche al tema dell'impatto sociale, che è il tratto distintivo delle nostre CER, le 6 CER che abbiamo già costituito e anche questa di Cremona. Cioè questa CER ha un forte impatto sociale, tanto è vero che noi la chiamiamo solidale, comunità energetica rinnovabile solidale. Tanto è vero che la fondazione si iscrive al RUNS, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Saremo quindi un ente del terzo settore. Le 6 già lo sono già iscritte al RUNS e quindi anche questa di Cremona si iscriverà al RUNS. Quindi saremo un ente del terzo settore che, ecco, non l'ho detto, per legge la CER non può avere finalità di lucro. Scusate, davo per scontato, ma era importante ribadirlo. Quindi questo è un po' l'idea. Quindi noi proponiamo un'iniziativa per la cittadinanza, per la città di Cremona, che nasce già da un'esperienza, quindi non nasciamo dal nulla, non è un'idea, un progetto che potrebbe poi trovare subito delle difficoltà, ma nasce già da un'esperienza maturata sul campo e l'esperienza ci incoraggia sul proseguire questa iniziativa. Lo rivolgiamo a tutta la città, alle famiglie della città, alle imprese, alle PMI di questa città e ovviamente in mezzo a tutti, alla pubblica amministrazione, agli enti del terzo settore. Sono tantissimi gli enti del terzo settore a Cremona, perché ha questa grande vocazione solidale Cremona, agli enti religiosi. Questi 6 parrocchi, ad esempio, sono enti fondatori, ma attenzione, poi tutte le altre parrocchie hanno già dichiarato che aderiranno come soci ordinari, così come tanti enti del terzo settore aderiranno come soci ordinari. È chiaro che noi dovevamo partire con un nucleo fondativo e abbiamo individuato, ecco, gli enti del terzo settore non l'ho detto, ma li abbiamo individuati insieme anche al forum del terzo settore con la signora Bertoletti, quindi con la responsabile del forum del terzo settore abbiamo individuato questi enti. Sugli enti religiosi, vabbè, giochevamo in casa, la pubblica amministrazione, siamo un solo comune, la città, però abbiamo anche esteso a Cremona Solidale, e il fatto di avere 2 università che sono tra l'altro anche 2 centri di forte consumo di energia elettrica, perché sono 2 nuovi campus che hanno anche dei grandi consumi di energia elettrica, quindi hanno anche tutto interesse di aderire, non solo come soci fondatori, ma aderire perché potrebbero, ne avranno sicuramente un beneficio. Questo è sostanzialmente un po', così sinteticamente, il requisito di questa iniziativa, che noi riteniamo di grande rilievo. La presenza del Comune è una presenza istituzionale, tra l'altro la sede sarà comune presso il municipio di Cremona, e quindi per noi è importante, così abbiamo fatto con tutti gli altri CER, perché riteniamo, insomma, che questa alleanza pubblico-privato debba funzionare su questi progetti che toccano tutta la comunità, la cittadinanza. Giusto, insomma, ricostruire anche un po' un tessuto sociale. Chiaro, noi abbiamo anche un po' l'ambizione che questo sia anche uno degli esempi all'interno di altre iniziative che possa anche aiutare a creare delle relazioni nell'ambito di un paese o di una città, perché chiaramente mette insieme diversi soggetti e condividono formalmente dell'energia e condividono i soldi, sapendo che, e chiudo, una buona fetta della loro condivisione va a una finalità sociale, perché per regolamento il 30% di questa va a finalità sociale. Chi saranno poi i beneficiari di questi contributi? Saranno tutti quei progetti con finalità sociali che tipicamente i soci fondatori solleciteranno, e quindi l'Assemblea, lo Statuto prevede che sarà l'Assemblea, voterà come destinare quel fondo di solidarietà a favore di questi soggetti che hanno finalità sociali. Noi ci auguriamo che più a regime, abbiamo presentato anche un piano industriale che abbiamo distribuito come documento. Noi ci auguriamo che a regime si possa raggiungere importanti risultati. Il piano industriale prevede che per singola cabina primaria possiamo immaginare ordine di grandezza circa 400.000 di gettito all'anno per cabina primaria. Sono due, quindi stiamo parlando di circa 800.000 a regime, siccome ci sono tutte le condizioni perché Cremona possa arrivare a questo. Se così fosse, vuol dire che più di 100.000 euro all'anno, ogni anno, vanno 100.000 per due, 200.000 euro vanno a favore della socialità di questa città. Quindi noi, voi, comune, gli enti religiosi, le università, gli enti del terzo settore, oggi danno vita a questo progetto che si pone questo grande obiettivo. Se dovessimo raggiungere questi obiettivi, noi per 20 anni assicureremo a questa città sostanzialmente un grande beneficio. Disponibile per le domande e ulteriori integrazioni. Grazie.
Grazie a lei. Lapo Pasquetti.
Una domanda. Eventuali perdite come vengono ripartite?
No. Lei dice perdite di esercizio della fondazione.
Allora intervengo poi. Allora sì, su questo aspetto, allora innanzitutto porto io l'atto, ma il lavoro è anche dell'ingegnere Venturi che ci teneva molto, ma purtroppo per impedimenti personali non può essere qua stasera. Però ecco, questo è uno degli aspetti che ho approfondito in quanto riguarda la forma giuridica che è stata appunto decisa. Il fatto di essere arrivati un po' dopo rispetto agli altri però ci tranquillizza, perché è proprio la forma giuridica ormai consolidata in larga parte in Italia. Agli inizi in realtà sono state sperimentate anche forme di cooperazione
o di associazione,
e quindi la forma tipica della fondazione di partecipazione ha il grosso vantaggio di avere elementi dell'associazionismo e della fondazione insieme. La perdita di fatto ontologicamente non esiste nella fondazione, perché nel momento in cui viene conferito il fondo, ecco, forse questa è una precisazione che si può dire, verrà costituito l'impegno del comune a un fondo di dotazione patrimoniale iniziale di 1.900 euro e un fondo di gestione di 1.100 per la dare poter dare via alla gestione ordinaria, e si ferma qui, nel senso che la perdita non esiste in quanto nel momento in cui lo scopo viene meno la fondazione si scioglie. Questo abbiamo anche il parere delle revisori con cui ci siamo appunto confrontati proprio su questa tematica.
Posso aggiungere, grazie della precisazione, ovviamente 1.900 euro di fondo di dotazione patrimoniale è un 17esimo, cioè attenzione, dovete immaginare che per legge la fondazione deve avere una dotazione patrimoniale di almeno 30.000 euro per legge, quindi noi in questo modo superiamo leggermente i 30.000 euro come fondo di dotazione, più abbiamo largo circa altri quasi 19.000 euro di fondo di gestione per far fronte ai primi obbligazioni di natura finanziaria nei primi mesi. La domanda è, allora, il rischio vostro, lo dico, io poi tra l'altro da bancario vivo di tutti i giorni sulla gestione dei rischi, ma il rischio vostro sono questi 3.000 euro. Così come il rischio della parrocchia di Sant'Agata sono 3.000 euro. Quindi è quello che versate, sostanzialmente questo è il rischio dell'ente che partecipa come fondatore. Poi per legge la fondazione risponde col proprio capitale, col proprio patrimonio. Anche gli amministratori non rispondono perché risponde il patrimonio. Diversamente ad esempio da altri tipi, ad esempio l'associazione non riconosciuta. Quindi si risponde col patrimonio, c'è la cosiddetta separazione patrimoniale perfetta, si dice così tecnicamente, nell'ambito della fondazione, e quindi anche l'amministratore, inizialmente c'è un consiglio di amministrazione previsto di 7 membri, non rispondo col loro patrimonio, attenzione, risponde il fondo della fondazione. In prospettiva, giustamente, la prima nostra preoccupazione era di fare in modo tale da non creare costi fissi che se poi, soprattutto il primo anno, non dovessero arrivare i primi incentivi del GSE, cioè l'ente che poi paga gli incentivi, ecco, non si dovessero creare difficoltà. L'accordo che abbiamo preso, ad esempio, con la società dei service, che è la voce principale di costi, i costi sono sostanzialmente sono principalmente tre: il revisore dei conti, il commercialista che deve farci il bilancio e la società di service che deve fare tutta la gestione amministrativa e tecnica. Siamo riusciti a ottenere di fare in modo tale che il costo verso la società di service fosse variabile, cioè proporzionale all'introito. Quindi basso è l'introito, proporzionalmente si paga, più alto ovviamente proporzionalmente, poi tra l'altro col decalage delle percentuali. Questo proprio per non irrigidirsi di fronte ad assumere dei costi fissi che poi potevano rischiare. È pur vero che questi 19.000 euro di fondo di gestione consentono al Consiglio di amministrazione di gestire il primo anno, perché noi abbiamo già fatto l'esperienza, ci dice che il primo anno i costi di gestione tra il notaio, il commercialista, il revisore, eccetera, si arriva attorno ai 15.000 euro, ordine di grandezza. Quindi ci stiamo dietro, copriamo. In prospettiva, perché giustamente dobbiamo traguardare, questa è un'iniziativa che dico sempre, noi la consegniamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questa iniziativa che durerà nel tempo e quindi saranno i nostri figli e i nostri nipoti che godranno sostanzialmente dei risultati di questa iniziativa. Allora, in prospettiva, la nostra idea è questo ente, questa fondazione, ha un ruolo sostanzialmente di natura istituzionale e non commerciale. Quindi è quella che la legge prevede come, su mandato dei soci, di raccogliere questi soldi pubblici sull'energia condivisa. Ma non assume obbligazioni di natura finanziaria, cioè non fa investimenti. Perché questo, attenzione, vorrebbe dire caricare su una fondazione dei rischi. Questo si è voluto evitare. Si è voluto evitare, quindi oggi gli investimenti li fanno i soci. Liberamente, se il socio vuole fare l'investimento, lo fa e se ne assume lui il rischio tecnico, il rischio anche finanziario di questo investimento. La comunità energetica certamente per i primi anni non farà. Poi, se la comunità energetica, tenuto conto che avrà una vita almeno di 20 anni, al terzo, quarto, quinto anno, comincia ad avere sul conto corrente anche delle disponibilità, una base sociale ampia, consumi tali per cui nulla vieta che si possa l'assemblea deliberare che alcune obbligazioni si possono assumere. Ad esempio ci sarà tutto il tema dello storage, cioè degli accumuli che possono essere utili alla comunità energetica. E quindi, però questo ha ragion veduta nel momento in cui la fondazione si è consolidata e ha anche una capacità patrimoniale e finanziaria per far fronte a degli impegni e delle obbligazioni e quindi anche dei rischi. Ma certamente non i primi anni, ecco questo, però proprio abbiamo voluto salvaguardare. Cosa ad esempio in altre realtà, altre esperienze in Italia non è così, cioè è la CER che si assume delle obbligazioni. E questo però può mettere a repentaglio la stessa CER.
Eleonora Sessa.
Salve, avevo una domanda più che altro tecnica. Lei adesso ha parlato di accumuli. Ho probabilmente sbagliando dato per scontato il fatto che andando a creare comunque energia, probabilmente anche in surplus durante il periodo estivo, ci fosse comunque un accumulo dato per scontato, quindi con l'utilizzo di comunque batterie, eccetera. Da come ne ha parlato adesso, sembrava che invece non ci fosse un accumulo previsto, quindi quello che viene creato sul momento viene utilizzato sul momento e poi probabilmente reimmesso nella rete, messo a disposizione, quindi anche l'energia creata in eccesso rientra all'interno di un altro tipo di rete oltre quella della CER?
Grazie, questa è una domanda un po' tecnica, provo da ingegnere a spiegarla anche in parole molto semplici a tutti. Allora, al momento l'esperienza ci dice che chi produce energia tipicamente da fonte fotovoltaica oggi fa un impianto di produzione, tutta l'energia che produce può essere in parte autoconsumata direttamente. Facciamo l'esempio: se il comune dovesse decidere di mettere 40 kW sul tetto di una scuola, è chiaro che una fetta di quell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico va in prima battuta a servizio delle utenze della scuola, dalla fotocopiatrice alle luci alla stampante, qualsiasi. Quindi è chiaro che la prima parte di energia, che è quella più di maggiore interesse, viene autoconsumata direttamente. E questo vuol dire un risparmio in bolletta elettrica, perché io quell'energia non la compro più dalla rete, ma me la produco in casa. Ci potrebbe essere però una parte eccedente. Ad esempio la scuola il luglio e di agosto è chiusa, ad esempio. Oppure certe fasce orarie che produce di più di quello che consuma direttamente. Allora tutta quell'energia viene immessa in rete. Tutta quell'energia immessa in rete, e solo l'energia immessa in rete, va a computare l'energia condivisa. Se nel frattempo nell'interno di quella comunità ci sono n consumatori che in quel momento prelevano dalla rete, allora quell'energia immessa eccedentaria del comune presso la scuola X a questo punto può andare a conturare l'energia condivisa. È virtuale, perché io la immetto in rete, quell'elettrone potrebbe andare a Mantova, e la prelevo dalla rete, quell'elettrone mi arriva dalla centrale di Cassano d'Adda. Questa è la rete. Quindi, quindi l'energia prodotta può essere in parte autoconsumata direttamente, e questo già genera un beneficio sulla bolletta elettrica. La parte eccedente immessa in rete. Sempre questo produttore, che può valere per il comune, può valere per una PMI, può valere per una parrocchia, che immette in rete, innanzitutto non la regala a nessuno, la immette in rete e la valorizza a prezzi di mercato. Oggi vi dico, oggi 21 oggi costava tanto, costava quasi 130 euro a megawattora, 0,13 euro a kilowattora l'energia. Quindi se io oggi avessi avuto all'interno della comunità l'accessione in rete, innanzitutto vendevo quell'energia a 0,13 euro a kilowattora. In più, quell'energia all'interno di una comunità energetica, se riesce a condividere, la comunità energetica su questa energia condivisa percepisce dell'incentivo che, secondo quanto stabilito dallo Stato italiano, da noi viaggia tra lo 0,12 e lo 0,14 euro kilowattora, in base alla potenza dell'impianto di produzione. Quindi vuol dire che questa energia, che è solo condivisa virtualmente, genera un vantaggio per la CER di 0,12-0,14 euro kilowattora. Voi immaginate, 1 milione di kilowattora condiviso in un anno sono 120.000-140.000 euro all'anno. 5 milioni di energie condivise all'anno, che vi sembrano tanti, ma guardate che una città di Cremona se li può permettere, e fate voi il calcolo, sono 600.000 euro di incentivo alla comunità energetica. Il consumatore è sempre consumatore, è l'impresa che vive, ha la sua attività manifatturiera, eccetera. Il produttore fa l'impianto, produce, vende energia, percepisce i soldi e in più. Quindi da un punto di vista economico il messaggio che deve passare è che la comunità energetica genera solo un valore, un plus, non un minus. Cioè si genera solo un valore grazie alla legge dello Stato. E mi consentite, faccio una digressione. Un po' borderline sull'aspetto politico, però me lo prendo io questa libertà. Non è un super bonus questo, lo dico chiaramente, non è un super bonus. Questo perché giustamente è giusto dal decisore, da uno che decide di aderire, deve capire, ma questo incentivo è solo una regalia dello Stato italiano? No, non è così. Dovete immaginare che la comunità energetica consente all'interno di un nodo elettrico, la cabina primaria si dice così, di produrre e consumare localmente dell'energia. Produrre e consumare localmente dell'energia dà un favore alla rete elettrica nazionale, favorisce la rete elettrica, non solo perché ci sono meno perdite, ma io devo fare meno investimenti sulla rete elettrica nazionale. Gli investimenti che si fanno sulla rete elettrica nazionale, sia di altissima tensione, di alta tensione terna, o di media tensione e nel distribuzione, attenzione, non sono pagati da Terna, sono pagati da tutti noi, nelle nostre bollette, noi e le imprese italiane. Paghiamo noi. Se dovessero fare per dire il collegamento tra sottomarino tra la Sardegna e Civitavecchia, chi lo paga? Terna? No, lo paghiamo noi.
è la collettività. L'autority stabilisce le regole, ma quell'onere viene ripartito sulla collettività. Allora il legislatore dice, se io riesco, quei soldi che comunque avrei dovuto chiedere alla collettività sulla rete elettrica nazionale, se io aiuto la rete elettrica nazionale attraverso una produzione e una condivisione locale, allora quei soldi, al posto di metterli lì, lo metto qua. Scusate se uso questo termine semplicistico, ma il concetto questo è. Quindi non c'è, mi permetto di dire, questo rientra in un'ottica di sistema. Quindi questi incentivi, che poi non sono tantissimi, che lo Stato metterà a disposizione nei 20 anni, servono, sono sostanzialmente soldi che comunque la collettività avrebbe speso nelle reti elettriche nazionali, che invece vengono dirottati sul favorire la costituzione di queste comunità, perché la costituzione di queste comunità favorisce il sistema elettrico nazionale. Scusate se ho fatto questa digressione, ma è importante capire che è strutturale, ecco, non è, perché sennò c'è il rischio che allora l'incentivo oggi c'è, domani potrebbe non esserci. No, essendo strutturale, ragionevolmente questo è un sistema che durerà nel tempo.
Grazie mille. Sì, Merli Riccardo.
No, lei ha parlato di un ipotetico ricavo di 400.000 euro per ogni cabina primaria, ma che percentuale dei consumi di questi 17 soci si pensa verranno coperti con la comunità energetica, con questa comunità energetica?
Allora, grazie della domanda. Allora, i soci fondatori, innanzitutto, proprio perché sono soci fondatori, sono anche quelli che mettono anche un po' di soldi. È vero che sono 3.000 euro, li abbiamo ridotti il più possibile. Ci sono delle comunità che hanno pagato, i vari soci di alcune comunità hanno pagato qualcosa di più. Il fondatore a questo punto, proprio perché aderisce come fondatore, metterà a disposizione tutti i suoi pod. Qui devo fare una precisazione, perché siamo in Comune di Cremona. Il Comune di Cremona ha fatto una scelta d'intesa con AEM l'anno scorso, mi pare, dico bene, o 2 anni fa, tra l'altro anche con mio suggerimento, sulla cabina est, di individuare una soluzione prevista dal legislatore di configurazione di autoconsumatore individuale, cioè la possibilità, in virtù di un accordo che ha fatto con AEM, ma su un'area di disponibilità del comune, di fare in modo tale che l'energia prodotta dall'impianto realizzato da AEM possa essere virtualmente condiviso dai pod inseriti nella cabina primaria est del comune di, e sono più di 100 pod, il pod è il contatore per capirci, sono più di 100 pod, analogamente la cabina OES ha altrettanti centinaia di pod, io dico centinaia ma forse sono 110-115 per pod, indicativamente questo è, l'ingegnere mi ha dato l'elenco, quindi questo è. Allora, lì su quel caso il comune, facendo già questa scelta, non mette a disposizione questi pod nella comunità energetica, perché sostanzialmente quel beneficio lo ha direttamente, perché ha trovato un produttore AEM sul proprio sito, nella propria disponibilità, e di conseguenza ha fatto questa scelta. Nel lato ovest non esiste una forma del genere. Allora, nascendo questa comunità energetica, i pod del lato ovest invece possono entrare nella comunità. E a questo punto i pod possono essere semplicemente dei pod di consumo. Così come in questa cabina, ad esempio, abbiamo le due università. Così abbiamo anche la pace. Così abbiamo anche delle parrocchie, Sant'Agata, Sant'Ilario, è di qua il Cambonino, è di qua. Quindi abbiamo sostanzialmente, quindi i fondatori mettono il loro pod come consumo, senza fare investimenti, mettono disponibile come consumo. E allora giustamente arriva il tema, ma se c'ho solo il consumo e non c'ho la produzione, io non condivido, perché se non ho produzione non condivido. Allora, la condivisione avviene nel momento in cui ho contemporaneamente produzione e consumo. Noi partiamo molto sbilanciati dal consumo. Immaginate Cremona Solidale. Cremona Solidale è un grande energivoro. È, tra l'altro, nella suddivisione di GSE, nella cabina a est di Cremona, quindi perché via Brescia taglia le due cabine, Cremona Solidale è di qua, quindi a est. Ecco, per dire, Cremona Solidale è un grande consumatore di energia. Allora, il segreto adesso sarà, ed è lo sforzo che dovrà fare il Consiglio di Amministrazione di questa CER, è di fare in modo tale che i produttori, i fondatori, liberamente, in base alle loro disponibilità, risorse finanziarie, eccetera, possono fare degli investimenti. Noi abbiamo già dei fondatori che hanno già dichiarato che vogliono fare investimenti. Poi l'investimento, attenzione, si può fare nel 2026, si può fare nel 2027, nel 2028, cioè poi dipenderà anche dalle risorse finanziarie, il comune da eventuali contributi che possono arrivare dalla regione. Ahimè, voi purtroppo come comune di Cremona non potete accedere al PNRR, proprio perché siete comuni sopra i 50.000 abitanti, tutti gli altri invece sì. Quindi questo è l'elemento. Quindi i fondatori mettono sicuramente a disposizione il loro pod di consumo e l'impegno, laddove possibile, di realizzare anche degli impianti di produzione. Tuttavia, la CER nasce sull'equilibrio tra produzione e consumo. Quindi lo sforzo del Consiglio di Amministrazione che verrà insediato sarà quello di promuovere investimenti nell'ambito della CER. Vi posso già dire che questa iniziativa, questa attività è già avviata. Io ho già avuto diversi incontri con le associazioni di categoria e devo dire anche Confindustria, ultimamente molto sensibile, Confindustria di Cremona è molto sensibile e ha già coinvolto propri associati per mostrare loro l'opportunità della comunità energetica. Ribadisco, un produttore che dovesse decidere solo di fare il produttore, aderendo alla comunità energetica, cioè mettendo il suo impianto, che al massimo può essere fino a 1 megawatt di potenza, alla comunità energetica, ha un vantaggio. Quindi quel vantaggio è incrementale alla ricavi da vendita di energia elettrica che quell'impianto va a generare. E dato che gli imprenditori adesso sono molto sensibili giustamente alla sostenibilità economica e finanziaria dei loro investimenti, hanno mai colto la grande opportunità di poter aderire alle comunità energetiche. Sarà il compito del Consiglio di Amministrazione negli anni di fare in modo tale che a fronte di questi consumi base, perché i fondatori sono già mettendo i loro pod, partono già da una base importante e stabile, importante questa, è stabile. Ovviamente cresceranno anche i consumi, perché se dovessimo fare inserire alcune aziende di Cade Barenzani, sono tutti consumatori in più che si aggiungono. Nel frattempo però l'obiettivo, lo sforzo maggiore sarà quello di promuovere iniziative per stimolare gli investimenti, ma posso dire che poiché è vantaggioso investire e mettere nella comunità energetica rinnovabile, io da un punto di vista tecnico sono molto fiducioso che questo possa avvenire. Nel piano industriale quei numeri dicono sostanzialmente, così rispondo anche in parte, io poi non ho risposto sull'accumulo e chiedo scusa, bastano solo per ogni cabina primaria 3-4 megawatt di potenza per generare quei valori che abbiamo detto. 3-4 megawatt per cabina primaria, una città di Cremona secondo me se li può tranquillamente permettere. Io ritengo che a regime, dobbiamo attendere qualche anno, questi possono essere, diciamo, risultati che a misura insomma di questa iniziativa. Chiedo scusa, non ho risposto sull'accumulo. Al momento l'accumulo ha ancora dei costi un poco proibitivi, anche se i costi degli accumuli elettrolitici, le batterie elettrolitiche stanno scendendo sensibilmente. In prospettiva dobbiamo immaginare che fra qualche anno chi farà l'investimento lo abbina sempre all'accumulo. Già nel domestico è così, se qualcuno di voi l'ha fatto, un po' perché il super bonus incentivava anche l'accumulo. C'è ancora l'incentivo, adesso il governo ha annunciato che l'anno prossimo ci sarà ancora il 50% di credito d'imposta anche sull'accumulo, oltre che sul fotovoltaico. Quindi questa è una grande opportunità per una famiglia che volesse fare impianti fotovoltaici, perché c'è questo beneficio d'imposta che dovrebbe rimanere, da quanto accennato dal Ministro del Tesoro, al 50% anche l'anno prossimo. In prospettiva l'accumulo diventerà fondamentale qualora o fatto dalla CER, ma nell'ipotesi in cui la CER lo ritenesse opportuno, o dei singoli soci, nel momento in cui io avessi un po' uno sbilancio di produzione in certe fasce orarie. E allora, e via via, produrre durante la giornata e nei mesi più estivi, via via il valore dell'energia scenderà, conviene accumularla per poi scaricarla durante nella fascia serale, dalle 19 alle 22, che è la fascia dove si consuma di più, tutte le famiglie principalmente consumano lì, ma soprattutto costa anche di più l'energia. Quindi attendere, anche con le riduzioni dei costi, diventerà conveniente fare degli accumuli, perché l'accumulo consentirà anche di stabilizzare sostanzialmente la produzione col consumo. Ecco l'esigenza di pensare in prospettiva all'accumulo.
Grazie mille. Se non ci sono più interventi, possiamo passare alla votazione. Allora, Barcellari Fabiola favorevole, Riccardo Merli, Andrea Segalini, Rosita Viola, Marco Olzi, Jane Alquati, Maria Vittoria Ceraso, Paola Tacchini, Eleonora Sessa, Vittoria Loffi, Riccardo Merli, Maria Luisa D'Ambrosio, Lapo Pasquetti, Chiara Cappelletti, Jane Alquati, Maria Vittoria Ceraso e Paola Tacchini. Bene, grazie mille.
Se posso esprimere un giudizio, ringrazio di questa vostra adesione e come dire, convincimento su questa iniziativa. Devo dire che anche in tutti gli altri 27 consigli comunali, io vi siete tutti, devo dire, passato l'unanimità. Mi farebbe, adesso vale il consiglio comunale, è chiaro, però mi fa molto piacere che sia stato condiviso da tutti. Grazie a tutti.